Sta suo fratello Luca e sono momenti particolari perché per un papà, una mamma, dover andare a seppellire la figlia non è facile. Fratello Paolo era molto, ha detto parole molto nella pace, nella tranquillità, però era molto abbattuto, si vedeva che era. Quindi preghiamo per questa chiesa che lui ha detto ieri abbiamo perso un soldato, ma ci sono altri soldati. Ma io più che un soldato, io vedevo in Susanna una ragazza veramente che era una colonna di quella chiesa, una delle colonne. Era impegnata nel sociale, impegnata nella chiesa, impegnata con i giovani. Io ne vorrei avere 3, 5, 10, veramente vorrei avere tutte come Susanna qua dentro, impegnate per il Signore. Dice, vedi Giovanni, avevo ragione io, bisogna divertirsi perché la vita fugge e noi moriamo. Io so una cosa, che Susanna dove si trova ora? E si trova tra le braccia di Dio. Voi che la ragionate così, non so dove andrete. Susanna è ora nelle braccia del Signore, nella pace, nella gioia. Noi soffriamo perché ci viene a mancare un pezzo. Poi il Signore ci consola con la verità della sua parola, con la speranza della fede. Però non possiamo essere, come si dice, indifferenti a questa mancanza. Soprattutto alla mancanza di lei è una mamma con una bambina piccola che lascia e tutto quanto. Quindi preghiamo, preghiamo per questa. Oggi c'erano i funerali e noi come chiesa abbiamo partecipato con un telegramma e con un cuscino di fiori, però ieri eravamo là, siamo stati con Cosmo, con Christian, Carmelo, c'era Demetrio, c'era Carmelo Careri, c'era Pastore Carlo, si è andato in una rappresentanza a salutare. Pesante, non è bello, ma andiamo avanti. E quello che diceva Paolo, continuiamo ad andare avanti e servire il Signore. Dici, ma perché ci dici questo? Per farvi rendere conto, ripeto, che la nostra vita è come l'erba dei campi. Oggi fiorisce, la sera si secca e poi viene arsa nel fuoco. E dice, non si riconosce più nemmeno il posto dove era. Vattela a ricordare. Tu ti ricordi dove, quando tagli l'erba, dove era l'erba che hai tagliato? Allora lo vedi che la Bibbia non dice le bugie. Salvatore pensava che la Bibbia diceva bugie, ma nemmeno le piccole cose dice bugie. Tu non ti ricordi dove era. E così è per l'uomo. E così è per l'uomo. Voi pensate che l'altro giorno ero a Cosenza e sono stato un ricordo, mi ha ricordato di un mio cugino, lontano cugino, da parte di mia mamma, che era anche lui in polizia. Ho detto, ma che fine ha fatto? Non lo vedo più. Era la stradale. Ho detto, lo vedevo ogni tanto. Vado a informarmi, è morto. Pure lui giovane, nemmeno 50 anni. Dico, e non ho saputo niente, nemmeno attraverso i canali dell'amministrazione. Niente. E tu non ti ricordi nemmeno dove erano. Fratelli, la nostra unica speranza è di servire Dio. Perché lui si ricorda di noi, vedi? Si ricorderà di quello che abbiamo fatto. Dici, ma ho fatto poco? No, meglio fare poco che niente, ma fallo. E quando fai poco, dici, Signore, voglio fare di più. E Io ti chiedo, Signore, voglio fare di più. Ma dici, invece di guarirti stai peggiorando. Signore, voglio fare di più. Anche sulla sedia a rotelle farò di più. Giampaolo mi deve portare la sedia a rotelle. Ma voglio servire il Signore fino alla fine dei miei giorni. Dici, ma che cos'è che ne guadagni su questa terra? Nulla su questa terra, per il mondo, nulla. Io so che ne guadagno davanti al Signore, e su questa terra ne guadagno di protezione, di benedizione, di pace, di riposo. Quello che il mondo non ha, noi ce l'abbiamo. Quello che il mondo non ha, Dio ce lo dà. Io so questo. Non perdiamo nulla quando serviamo Dio. Non perdi nulla. Quando tu sprechi le tue giornate nel mondo, là stai perdendo tempo. Là stai perdendo tempo. Là stai facendo un buco nell'acqua. Secondo Corinzi 3,18, ieri leggevo questo. L'avete preso? E noi tutti contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. E noi tutti contemplando, contemplare, ho guardato su vocabolario, dice guardare a lungo, con particolare intensità e con dovuta meraviglia. Eh? Il pastore Meraviglia è il mio pastore preferito. Io voglio rimanere meravigliato. Capite, le creature nel cielo non smettono di dire santo, santo, santo è l'agnello. E non smettono di dare gloria a Dio. Girano, rigirano, votano, rivotano, sempre là che danno gloria, non si stancano. Perché ogni volta che lo guardano si meravigliano della sua bellezza, della sua grandezza. Lo contemplano. E noi tutti, dice Paolo ai Corinzi, noi tutti, non il pastore, non il responsabile della Chiesa, e noi tutti, contemplando. Oggi Emanuele mi faceva delle fotografie della Croazia, delle cascate. Wow, meraviglia. Lui è rimasto lì a contemplare. Ed è tornato come la cascata. Perché quando tu contempli qualcosa, quando tu contempli, significa che ti innamori, ti piace, ci vuoi assomigliare. E allora prendi le sembianze. Non so se mi spiego. Andiamo in Esodo. Anzi, Esodo 33,11, sì. Così l'Eterno parlava con Mosè. Come? faccia a faccia. Come un uomo parla al proprio amico. E come tornava Mosè quando stava davanti a Dio? Eh? Perché tornava così? Perché contemplava Dio, vedeva Dio, lo contemplava, e la luce che c'era in Dio veniva assorbita dalla vita di Mosè e tornava nelle sembianze, iniziava ad assomigliare. Tanto era luminoso il volto di Mosè che dovettero mettergli un velo. Ieri ci domandavamo, mentre andavamo, dice perché oggi ci domandavamo, c'era un fratello che si domandava, perché io la risposta ce l'ho. Dice, ma sei arrogante, sei orgoglioso? No, perché la risposta Dio già me l'ha dato, perché un giorno pure io ho chiesto, perché Signore? Dice, perché avvengono queste tragedie? Dice, le tragedie non avvenivano in Atti degli Apostoli. Andate a vedere e vedete che avvenivano negli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo predicava la parola di Dio, cioè quindi in una chiesa, un bambino seduto su una finestra si addormentò e cadde e morì. È una tragedia, sì o no? Se fosse successo al giorno d'oggi, ci avevano chiuso la chiesa, avevano arrestato il pastore. Per quale motivo arrestavano il pastore non si sa, però arrestavano il pastore. Senza saperne leggere né scrivere, un qualcuno lo dobbiamo mettere dentro. E le pecore venivano disperse. Però poi arrivava Paolo, pregava per questo bambino e questo risuscitava. Tabita, una serva del Signore che cuciva gli abiti per le persone che avevano bisogno, cuciva, parlava sicuramente del Signore, evangelizzava, era una serva, dice preziosa serva, e morì. E tutta la chiesa piangeva perché si era persa una serva del Signore. Ma poi, che è successo? Come? Chiamiamo a Pietro. Chiamiamo a Pietro. E che è successo dopo che hanno chiamato a Pietro? È resuscitato. Dice, quindi le tragedie, come succedono oggi, succedevano ieri. Ma ieri c'era qualcosa in più che oggi non vediamo, oppure vediamo poco, o vediamo di raro. Perché? È cambiato Dio? È cambiato lo Spirito Santo? Chi è cambiato? È cambiata la Chiesa? È cambiata i presupposti della Chiesa? Non posso dire più tutte le verità, perché se dico tutte le verità, poi Ivan non viene più in chiesa. Non posso riprendere più i fratelli, perché se io riprendo un fratello e gli dico attenzione, vedi che così non si deve vivere, ma devi vivere diversamente, poi quello non viene più in chiesa. Quindi il pastore dovrebbe scendere a comprensione. Io non lo faccio, io sto parlando di me in generale, no? In generale della Chiesa. Almeno io credo di non farlo, di non scendere mai. Spero di dire sempre a tutti la verità, anche perché la dico da qua, ancora peggio. Quindi, però in molte chiese, diciamo in tutte le chiese, si scende a compromessi, perché sennò Emanuele poi, lui che è un anziano, si inizia a vedere, ah, il pastore mi ripiglia, allora inizia a farmi il mio gruppetto, mi faccio questo, 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 tu vieni con me, io ti voglio bene. Come faceva il figlio di Davide? Sapete che faceva il figlio di Davide, Absalom? Si metteva fuori dalle porte di Gerusalemme, siccome non gli piaceva che il padre l'aveva ripreso, l'aveva sistemato, quello che faceva il padre, si mette fuori dalle porte di Gerusalemme e iniziava a dire: a Cosma, che ti ha detto mio padre così? Bene, io farò meglio di mio padre, vieni con me che ti sistemo qua. E Giampaolo, che fa? Vieni con me che ti sistemo io. E si era fatto il suo regno, nel regno, fino a che poi non hanno spodestato il padre. Oggi succede questo nelle chiese, semplicemente. Non bisogna dire la verità nella chiesa. La verità è una cosa che non bisogna dire. La parola di Dio non bisogna predicarla. Noi dobbiamo predicare quello che piace, detto, che quello che piace al popolo. Che cosa vi piace oggi? Che cos'è che vi piace? Cosa volete sentire? Di quanto ricchi potete diventare con Gesù? E questa è una favola che devo inventarmi. Che cosa volete sapere? Come fare arrivare l'oro nelle mani? E questa è un'altra favola che mi devo trovare. Perché non la trovo scritta nella Bibbia, quindi non la devo trovare. Da che parte? Lo vuoi trovare l'oro nelle mani? Però poi pretendiamo da Dio che Lui manifesti la sua potenza all'interno delle chiese. Noi ci inventiamo tante favole. Noi inventiamo tanti compromessi. Ma poi vogliamo che Dio faccia i miracoli. Potrà mai essere una cosa del genere? Nella chiesa di una volta, nella chiesa di Atti degli Apostoli, loro contemplavano Dio. Contemplavano Gesù faccia a faccia, cercavano lo Spirito Santo. Lo vedete? Attenzione, fate attenzione quando leggete. Io vi avevo invitato a rileggervi Atti degli Apostoli, non so quanti di voi l'hanno letto, ma in Atti degli Apostoli c'è scritto che a un certo punto gli Apostoli chiamarono dei diaconi al servizio. Perché dice: noi ci dobbiamo dedicare alla preghiera e alla lettura. È vero o no? È scritto da qualche parte, sì? Dice: non è che ci possiamo occupare di tutto. Perché il diavolo ci vuole distrarre. Il diavolo vuole distrarre, voleva distrarre a quel tempo e vuole distrarre oggi. Ti vuole portare lontano dal cibarti della parola di Dio. Ti vuole portare lontano dal pregare, ti vuole portare lontano dal vivere veramente la presenza di Gesù. Perché noi quando viviamo la presenza di Gesù, noi ci innamoriamo di Lui, non possiamo fare a meno. Non ci sarà nessuna cosa che mi potrà impedire di venire in chiesa. Non ci sarà moglie, figli, padri, madri, sorelle che mi potranno impedire di seguire Cristo. Perché quando tu eri fidanzato, quando tu eri innamorato di tuo marito, di tua moglie, nessuno ti ha mai impedito di incontrarlo. Nell'aereo, nella distanza, nei soldi, ti facevi debiti, ma andavi. È vero o no? Appena sposati con mia moglie, era a Vibo, salivo e scendevo da Reggio. Smontavo alle tre era a casa, alle 10 partivo per ritornare a fare la notte qua a Vibo, da pazzi. Poi ho visto che la benzina costava assai. Mo ci tornavo a Vibo, lei a Reggio e a Vibo. Fratelli, Nessuno poteva impedire, nessuno ti poteva impedire. Però troviamo impedimenti ogni volta che ci dobbiamo incontrare con Gesù. È vero o no? E poi diciamo, ma tanto il Signore sa. A me mi piace sto tanto il Signore sa. Tu sapi, c'è tu sapi. E poi facciamo i conti dopo. Prima o poi i conti si dovranno fare, sai? Tu puoi andare al ristorante e sederti a mangiare. Dopo settare, mangi primo, secondo. Dici, mangia a destra e a sinistra. Vino di alta qualità, porta, porta, non ti preoccupare, porta, porta. Alla fine. E se non hai come pagare, da lì non ti muovi. Fratello, così è nel mondo, è vero o no? È vero o no? Pensate che lassù non sarà così? Abbiamo di che preoccuparci. Abbiamo di che sistemarci oggi, che è il tempo della grazia. Oggi, se andiamo davanti al Signore, Lui è pronto, dice va bene, hai usato male il tuo tempo, ricominciamo da capo. Dici, ma veramente il Signore ogni volta ricomincia da capo? Lui sì, io no. Se era per me, la pazienza. Ma Lui, grazie a Dio, ha una grande pazienza. C'è una grande pazienza anche con me. Ha una grande pazienza anche con me. Ma Lui mi dice, ricominciamo. Se hai perso del tempo, ricominciamo. Riprovaci, io sarò con te. Fidati di me, vieni con me. Ma come ogni cosa, tutto ha un inizio e ha una fine. L'arca di Noè ha avuto un inizio e poi ha avuto una fine. Quando era finita, Dio sigillò l'arca e nessuno la poté più aprire. Perché quando Dio apre, apre. Quando Dio chiude, closed. E il Signore ci sta dicendo, torniamo a Secondo Corinzi. E noi tutti contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore. Qual è il suo specchio? Perché dico che il diavolo ci vuole allontanare dal leggere la Bibbia? Qual è lo specchio? Quante volte ti sei rivisto qua dentro e hai visto la tua faccia in maniera sbagliata, dici, mizia come sono guaiato, così uscivo. Prima di uscire vi siete mai, vi guardate allo specchio, sì? Io ogni tanto mi dimentico, siccome porto sempre i capelli corti, no? Mi dimentico, io non mi guardo certe volte. Però quando arrivo nell'ascensore dico, ma come sto uscendo? Perché c'è uno specchio grande, quindi guarda, è Dio, fammi tornare indietro. E mi sistemo, per quello che posso, poi non è che i miracoli non li so fare. Ma mi do una sistemata. E così è la Bibbia, quando noi leggiamo la Bibbia, noi ci mettiamo a contemplare Dio faccia a faccia. E più io la leggo, e più mi innamoro. Tu lo contempli e ti innamori. E tu stai lì a contemplarlo. Però dovresti contemplare la Bibbia. Vedi Daniela com'è concentrata e contempla la parola di Dio. quanto contempli la parola di Dio, è vero o no? Ti vedo concentrato. Fratelli, il Signore ci sta chiamando ad avere un rapporto faccia a faccia. Era nel vecchio patto, ma ancora di più nel nuovo. Loro entrava solo Mosè, cioè il sacerdote. Entravano solamente le... Isaia contemplò faccia a faccia. Attenzione, andiamo un attimo a Isaia. Isaia capitolo 6, se non mi sbaglio. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi, che fece Isaia? Io vidi il Signore assiso sopra un trono, alto, elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, con due volava. E l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo, Santo è l'Eterno degli eserciti. E tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: ahimè, io sono perduto. Perché dice qui, ahimè? Nella mia versione dice guai a me. È vero o no? Chi è che dice guai a me? Guai a me. Che versione è? Guai a me. Sai, la parola guai a me, riflettevo ieri, è una parola che viene detta poche volte, e viene detta in Apocalisse. E non viene pronunciato sui servi di Dio, in Apocalisse su chi viene pronunciato? Perché guai a me, guai, è una parola forte, dura, molto dura. È una maledizione. È come se io maledicessi. E qui Isaia... questa parola la usa su di lui. Guai a me. È una parola forte per un profeta. E lui la utilizza sulla sua vita. Perché? E Isaia era un uomo pio. Era un profeta. Era un santo del Signore. Ma lui utilizza quella parola su di sé. Perché? Perché ha visto faccia a faccia Dio. Quella volta ha realizzato, forse per la prima volta, la santità e la gloria di Dio. Quando noi ci troviamo faccia a faccia davanti a Dio, crolla ogni cosa, crolla l'orgoglio, crolla la superbia, crolla la vanità, crolla la tua insofferenza alla parola di Dio. Quanto si sbriga questo a parlare, che me ne devo andare. Crolla ogni cosa. Non hai più nessun interesse quando stai veramente davanti alla gloria di Dio. Quando contempli la gloria di Dio, ogni interesse passa, il tempo si ferma. Tu non hai nessun problema, perché tu hai risolto ogni cosa, perché sei dinanzi alla gloria e alla santità di Dio. Questo è il problema della Chiesa oggi. Questo è il problema dei credenti di oggi, che non vivono più il discepolato, non contemplano la faccia di Dio, non cercano il volto di Dio, vengono per stare seduti su una sedia, vengono per fare piacere all'amico, vengono perché questo è l'unico, ormai dice dopo tanti anni dove vado?
Non è che posso tornare nella Chiesa Cattolica. Molte dicono così. Ma tu mica sei uscito dalla Chiesa Cattolica perché... Perché io spero che tu sia uscito dalla Chiesa Cattolica perché hai capito che là non c'è la verità e non praticano la verità. Dici che ce l'hai con la Chiesa Cattolica? Giovanni. Trovami che fanno le cose secondo la parola di Dio. Credi che la Bibbia è parola di Dio? Chi è che crede che la Bibbia è parola di Dio? Io ci credo. Trovami che la Chiesa Cattolica fa e pratica quello che è la volontà di Dio e io vado nella Chiesa Cattolica. E mi risolvo un sacco di problemi. Io ancora c'ho mio cugino che mi sta che lo sto aspettando e mi trova i passi dove quello che loro praticano è verità. Ho detto, ma lo devi trovare sulla Bibbia. Sì, cugino, te lo trovo. E ancora. Ogni tanto lo vado a trovare al bar a Cosenza. Gli dico, oh, cugi. E io ancora sto aspettando. Dammi tempo. E vedi che sono passati 20 anni. Ho detto, io non è che ci ho messo tutto sto tempo a darti i versetti. Vabbè.
Relli, la Chiesa di oggi non vive la potenza di Dio perché non contempla la faccia di Dio. Perché contempla la faccia degli uomini. Ah, sto pastore mi sta simpatico, lo seguo. Sto pastore mi sta antipatico, non lo seguo più. Infatti vedo che molti pastori vanno in palestra. Si vestono alla moda. Tutte le settimane, tutti i fine settimana vanno dal parrucchiere perché quei capelli in quella maniera o vado dal parrucchiere o non saccio come fai. Perché nemmeno mio figlio che si sta ore e ore nel bagno riesce a fare i capelli come dopo glieli fa Mimmo quando andiamo dal parrucchiere. Quando va Mimmo, Mimmo glieli fa in una certa maniera. Quindi. E io me li faccio corti corti così non ci metto assai. Una botta di fono, via. Mia moglie si alza un'ora prima, si fa i ricci, sì, posso perdere tempo, un'ora prima, voglio dormire. Ah, signore mio. Noi guardiamo l'uomo, contempliamo l'uomo, contempliamo lo stato della Chiesa, del locale della Chiesa, contempliamo la comodità delle sedie, ma non andiamo mai a contemplare la faccia di Dio. Io mi ricordo quando ero piccolo, andavo in certe chiese dove le sedie erano quelle là di una volta, quelle di legno, di legno quelle là con il sedile, quello sottile, sottile. Ma no, era sottile, sottile, compensato proprio, che se poco poco pesavi più del dovuto... Faceva una brutta fine. A me mi piaceva perché c'erano i disegni là e li guardavo. Non erano comode, fidatevi, non erano comode. Poi hanno inventato le sedie, quelle da campeggio. E ci siamo messe le sedie da campeggio in chiesa, l'abbiamo avute pure noi, la prima chiesa. Mamma mia. Poi le ho prese, ho pensato io, ma gliele piglio più comode, le pigliamo quelle più imbottite. E gliele ho prese sempre da campeggio, però imbottite. Ho fatto sedere a Barbara e Christian e sono volati tutti e due a terra. È stato un fallimento totale. Noi guardiamo sempre tante cose nella Chiesa e non guardiamo invece Gesù. Sai perché non lo guardiamo nella Chiesa? Perché non l'abbiamo mai guardato a casa? Perché se non siamo abituati a guardarli, a cercarli a casa, non lo cercheremo e non lo guarderemo in chiesa. E allora guarderemo tutti i contorni. Se il pastore parla bene, se il pastore dice usa i congiuntivi giusti, se il pastore fa questo, se il pastore fa quello, guarderemo a tutto fuorché Gesù. Guarderemo se il fratello si comporta bene. Se si comporta bene vengo in chiesa, se no non mi vedrete più. Un giorno qualcuno non è venuto più in chiesa perché gli è stato detto: perché non ti tagli i capelli? E quello dice: non vengo più in chiesa. Eppure qualche tempo prima aveva un piede rotto e gli era stato totalmente sanato. Piede rotto il giorno prima, gonfio, io me lo ricordo, cioè eravamo a Falerna, abbiamo pregato, abbiamo imposto le mani, il giorno dopo giocava a pallone, se Giacomo forse se lo ricorda, è vero o no? E il giorno dopo giocava a pallone, che io sono andato, ho visto, ho detto: ma che stai facendo? Non hai il piede rotto? No, sto bene, guarda, il piede sgonfio e sto bene. I miracoli sono successi qua. Noi non li raccontiamo, non mettiamo le pubblicità su Facebook, me li dimentico, poi ogni tanto il Signore me li ricorda qualcuno, ma miracoli ne abbiamo avuti in questa chiesa. Quindi loro non contemplano Gesù, contemplano l'uomo. Qualcuno non è venuto più in chiesa perché non abbiamo fatto un prestito. Ma la chiesa è chiesa, non è banca. Attenzione, la chiesa è chiesa, non è banca. La chiesa aiuta i bisognosi che sono nel bisogno in quel momento. Ma non è che stiamo lì in continuazione, perché non abbiamo risorse per fare. E noi dobbiamo venire in chiesa non perché il pastore fa questo, ci dà quello, no, io vengo in chiesa per dare la mia vita a Gesù, per offrire qualcosa a Gesù. Ecco perché poi non vediamo i miracoli, non vediamo la potenza di Dio. Perché noi vogliamo, ma non diamo. E non sto parlando di cose fisiche, di denaro, sto parlando di dare la gloria a Dio, dare la vera contemplazione a Dio. Io sono qui per contemplare il volto di Dio. Non ho alcuna fretta. Non ho alcuna fretta. Noi dovremmo essere liberi da ogni impegno, perché questo è il giorno del Signore. Non è il tuo giorno. Il tuo giorno non c'è. Questo è il giorno di Dio. E tu dovresti dare questo giorno al Signore. E dovremmo essere liberi, come era la prima chiesa libera, di spezzare il pane insieme, di mangiare insieme, di parlare delle cose di Dio, di mangiare insieme non per parlare male l'uno dell'altro, ma di stare insieme per poter contemplare la sua parola e innamorarci ancora di più della sua parola. Noi dovremmo essere liberi di stare in adorazione e dire: fratelli, fermiamoci ora, ora mettiamoci in ginocchio, preghiamo, cantiamo, adoriamo. Ogni volta che mi devo preoccupare, che ore sono? Ma noi dovremmo essere liberi, perché Dio ci ha reso liberi, non per ballare nella chiesa. C'è libertà nella casa di Dio, non significa ballare e danzare nella casa di Dio. Perché si ballava e si danzava nel cortile, non nella casa, non nel luogo santo. Io devo essere libero di stare qui ed attendere. Signore, rispondimi.
Io non mi muoverò da qui se non avrò una tua risposta. Io non ti lascerò andare se tu non mi benedirai. Io non ti lascerò andare se tu non mi benedirai. L'avete mai fatto questo? O appena scende Giovanni, via, se n'è andato Giovanni, via. Giovanni non è Dio. Aspetta che vi do una rivelazione, segnatela. Giovanni non è Dio, ma Dio è qui. E se Giovanni scende dal pulpito, Dio non sta scendendo dal pulpito. Dio è qui. Dio è qui. Mi capite o no? Capite o no? Dio è qui. E Mosè stava faccia a faccia con Gesù. Contemplava il suo volto. Isaia contemplava il suo volto e ha iniziato a gridare: guai a me, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure. Perché quando tu stai davanti alla presenza di Dio veramente, quando tu comprendi il suo volto, quando tu comprendi la sua santità, quando tu contempli la sua gloria, tu ti rendi conto di quanto poco sei. Ti puoi chiamare Isaia, ti puoi chiamare Paolo, ti puoi chiamare Pietro, ti puoi chiamare Giovanni, ma tu sei poco dinanzi a Dio, sei nulla dinanzi a Dio. Isaia, il profeta Isaia, disse: guai a me, sono perduto, sono un uomo dalle labbra impure. Perché questo mondo ci contamina. Ve l'ho spiegato. Vivo in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E Isaia ascoltava le nefandezze che diceva quel popolo. E magari avrà usato un giudizio su quel popolo. E davanti a Dio si trovava nella maniera impura. Perché noi ci voltiamo. Perché il diavolo non vuole che tu guardi e leggi la Bibbia? Perché il diavolo non vuole che tu venga in chiesa? Perché in chiesa tu ricevi la rivelazione della tua posizione spirituale e puoi sistemarti, puoi salvarti, puoi chiedere perdono. E il diavolo non vuole che tu ti sistemi. Lui non vuole che tu metti ordine nella tua vita. Lui vuole il disordine per te, perché più sei disordinato e più lui si può muovere dentro di te e ucciderti. Il suo compito è uno: la tua morte spirituale e animica. E Paolo ci dice che noi non dobbiamo avere paura di chi uccide il nostro corpo mortale, ma dovremmo avere paura di chi uccide il nostro corpo spirituale. Perché se uccide il nostro corpo mortale, ecco, Susanna per una malattia, non si sa da che cosa è derivata, è venuta a mancare, si è addormentata. Ma il suo spirito è vivo, la sua anima è viva. Lei è nella gloria. Dice: certo, rimane il dolore, certo che c'è il dolore. Non possiamo pensare di esimerci da questo, di non vivere questo. Ma certo c'è la speranza del cristiano. La speranza non quella del mondo, ripeto, la speranza quella di Cristo, di vederla, e che è certezza certamente, di vederla per l'eternità e di sapere dove lei si trova. Ma lei ha contemplato il volto di Dio. Come? Servendo il Signore. Ah, ma io lo servo, qualcuno mi ha detto. L'altro giorno gli ho fatto io un giovane al Reggio, ho detto: servi Dio. E io lo sto servendo, sono alla sala regia e lo servo là. Ah, boh. Non è già me che ho parlato. Certe volte, ti affari fatto tu. Chi se mi ha detto? Poi vado nel mondo e vivo il mondo. Ballo, fumo, sto con chi bestemmia. Non mi interessa niente. Però lo servo nella sala regia. Francesco, tutto a posto? Preghiamo un attimo, chiudiamo gli occhi. Signore, io ti prego per Francesco, Signore. Metti nuove forze e energie nella sua vita, Padre. Noi sgridiamo ogni infermità nel nome di Gesù Cristo. Ogni infermità nel nome di Gesù Cristo. Nel nome potente di Gesù Cristo. Amen e amen. Amen. Francesco, ditelo insieme a me. Gloria a Gesù Cristo. Amen. C'è potenza nel nome di Gesù. Alina, sorridi, che Gesù ti ama e ama te e Francesco insieme. Alleluia. Gesù non si serve solamente là dietro o suonando la pianola. Gesù si serve uscendo fuori e andando a predicare l'Evangelo. Gesù si serve andando a curare i fratelli, a vedere chi manca e andarlo a cercare. Andare a pregare per lui, andare a trovare nelle famiglie. Fratelli, dobbiamo riorganizzarci perché il Covid ci ha un po' fermati e dobbiamo andare di casa in casa a pregare e dobbiamo trovare il modo di entrare negli ospedali ed andare a pregare sugli ammalati, perché io credo che c'è potenza nel nome di Gesù Cristo. I preti vanno e portano l'estrema unzione, ma noi dobbiamo andare e portare la vita nel nome di Gesù Cristo, perché c'è potenza nel nome di Gesù Cristo. E non dobbiamo avere vergogna. Certo, non imponiamo le mani a tutti, diciamo, Peppe, tu vuoi che prego per te? Sì, allora preghiamo. Poi andiamo da Salvatore, vuoi che prego per te? No, e allora Dio ti benedica. Un abbraccio. Non dobbiamo essere... Gesù non andava da tutti. Gesù, vi ricordate la vasca di Betesda? Non è che andò e guarì tutti quanti. Paro paro. No. Gesù andò da uno. E io credo fortemente che quell'uno che stava nel cuore gridava fortemente a Dio. Perché aveva bisogno di Dio. E quando noi andiamo in questi luoghi, noi diciamo, Signore, dobbiamo dire, Signore, mandaci tu, guidaci tu da chi sta cercando te. Guidaci tu da chi sta gridando il tuo nome. E poi vediamo quello che il Signore fa. C'è potenza nel nome di Gesù Cristo. Ma questa potenza può nascere solo se tu inizi a contemplare a casa la faccia di Dio, inizi a avere un impegno dentro casa tua con Dio. E poi il tuo impegno deve continuare nella chiesa, il tuo impegno deve continuare con i fratelli, con le sorelle. E allora devi vivere di più con la chiesa che con il mondo. Ci sono molti di voi che vivono più con il mondo, vivono... Su 24 ore vivono 23 e 35 minuti con il mondo e il resto con la Chiesa. E quei pochi minuti che rimangono con la Chiesa. È vero o no? O mi sto inventando io le favole? Signore, perché non cambio? Perché non mi trasformi? È come che se tu vuoi lavare un maiale che è messo dentro il cortile del maiale, come si chiama? La zimba, non mi veniva. Hai mai provato a lavare un maiale nella zimba? Come esce un maiale nella zimba? Sempre lordo. Anzi, più lordo. È vero o no? Ma tu per lavarlo lo devi portare fuori. Vuoi essere lavato dal Signore? Devi uscire fuori. Devi lasciare il mondo. Il mondo è una zimba. È così, è così. Il mondo è il cortile dei maiali. Che vuoi fare? Mio figlio se ne sta rendendo conto, no? Dice, non capisco perché i miei compagni si comportano così. O diventi come a loro, oppure inizia a vivere di più Gesù. Cosa vogliamo fare noi? Noi vogliamo fare i tiepidi. Un po' con Gesù quando mi conviene e molto di più con il mondo che ha certe cose che sono simpatiche proprio assai, assai. È vero? Quanto sono simpatiche le cose del mondo? Tantissimo, vero? Ci sono certe situazioni nel mondo. Avete visto che alla fine quei poveretti che hanno, poverini, gli è capitato di violentare quella ragazzina, ora sono loro dei poveretti, non quella ragazzina. Loro sono dei poveretti. Questo è il mondo. Il bene lo chiamano male e il male lo chiamano bene. Mi sembra che era scritto da qualche parte. Eh? Mi sembra che sia io. E mi sembra che arriverà, che dice anche nel nuovo patto che arriveranno questi tempi. E sono arrivati. Che il bene lo chiamano male e il male lo chiamano bene. Ma che volevi, l'appena capitale per loro? No, 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 no. Ma tu hai sbagliato, tu paghi, giusto? Qua, noi arrestiamo le persone e dopo arrestano a noi per tortura e per sequestro di persone. Questa è la verità. Questa è la verità. Fratelli, questo è il mondo. È bello il mondo, vero? Io sto aspettando il ritorno del mio re. Io sto aspettando di tornarmene a casa. Io dico, Signore, finché sono su questa terra, dammi la forza di servirti. E poi ti prego, Signore, torna presto. Torna presto. Torna presto perché ho bisogno di te. Questa è la mia preghiera, non quella di Alessia. Quella di Alessia è, Signore, fammi sposare. Quella di Daniela, Signore, fammi fare 3 matrimoni in uno. Perché mi voglio divertire assai assai. Ognuno ha le sue priorità. Per Francesca so qual è la sua priorità ora. Signore, torna prima che mi operano, ti prego. Signore, ora, se torni ora, mi faccio un piacere. Tu pensi che non ti capisco questi occhietti che ha da cerbiatto? Dai, che c'è Maurizio, che non ti preoccupare, non ti succede. Fratello, qual è la tua? Qual è la tua prima scelta? No, te l'hanno suggerito, tu non ascoltai i suggerimenti. Sembra che a scuola, che sembra che lo stai interrogando a scuola.
Elisa, qual è la tua prima? Eh? Gesù? Gesù? Ah, Gesù mio, Gesù mio. Io non so se riesco a farvi comprendere quello che lo Spirito ci sta dicendo. Sembra che è una predica molto leggera, ma vedete, se voi entrate nel fondo di questa parola dovreste tremare. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure, abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, i miei occhi hanno visto il Re. I miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Questa mattina Gesù è qua e i tuoi occhi lo stanno vedendo? Hai gli occhi aperti per vedere Gesù questa mattina? O i tuoi occhi stanno vedendo il tuo cellulare con la fotografia del tuo fidanzato o il video del tuo fidanzato? Cosa stai guardando? Emanuele sta guardando il video di Susanna. È innamorato di Susanna. Giacomo, tu a chi stai guardando? Ti piglio con questa, poi vediamo. Ti faccio vedere la croce del pronto soccorso. Dice: che pastore, a chi gliele promette e a chi gliele dà? Perché ti voglio bene e non voglio che nessuno si perdi, che nessuno manchi al suo ritorno. Tu un giorno hai fatto una scelta, non te l'ho fatta fare io. Hai capito? Ma questo vale, sto parlando con te, ma vale per te, vale per lui, vale per lei, vale per lui. Vale per tutti, vale per me. E noi non possiamo prendere in giro a Dio. Rinuncia al diavolo. Tu hai detto sì, rinuncio al diavolo. Accetti Gesù come tuo personale salvatore. Hai detto sì, io accetto Gesù come personale salvatore. Bene, e allora devi camminare come Gesù vuole che tu cammini. E come fai a camminare se non leggi quello che Gesù vuole? Se non ascolti ciò che la parola ti dice? Come fai a vivere la parola di Dio se sei immerso nel mondo? Il mondo ha desideri contrari alla volontà di Dio, lo sai o no? Il mondo ha una cultura diversa. Ci sono genitori che vogliono che i loro figli diventino uomini. E ci sono genitori che vogliono che i loro figli diventino servi di Dio. Cosa desideri tu per tuo figlio? Cosa desideri tu per te stesso? Un giorno mio padre pregava per me e diceva: Signore, fa che mio figlio possa laurearsi, diventare qualcuno di importante, che possa diventare, vincere il concorso anche come funzionario di polizia. E il Signore l'ha fermato e gli disse: senti, che cos'è che vuoi per tuo figlio, un grande uomo o un mio servo? E mio padre l'ha tirato il freno a mano, in versione U, veloce, ha fatto: Signore, voglio che fai di mio figlio un tuo servo. E si è dovuto arrendere, e si è dovuto arrendere alla volontà di Dio. Tu dici: ma chissà tuo padre che sarà bevuto per sentire la voce di Dio. E la potete pensare come volete. Anch'io sono uno di quelli che beve un vin dolce che è dello Spirito Santo, e alcune volte, per grazia, sento Dio che mi parla e mi dice le cose. E mi avvisa. Perché c'è il vino dell'uomo e c'è il vin dolce di Dio. E io di quello voglio bere. Perché se bevo il vino di Salvatore mi posso coricare, ma se bevo il vino di Dio posso camminare giorni e giorni nel deserto e non avere fatica e sentire su di me la potenza dello Spirito. Vai avanti,
ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Ora è estate, ma qualcuno conosce il carbone ardente? Chi è che l'ha mai toccato con le mani un carbone ardente? Io sapevo che tu l'avevi toccato. Ti guarda, credimi. Cioè, ci metti la scommessa. Tu e lui, tu questa corrente 3,20, ma tu poi... Brucia il carbone ardente, sì o no? Ah, te lo ricordi, eh? E voi immaginate... che prese questo l'angelo prese le molle per pigliare il carbone ardente. L'angelo non era Salvatore che rimane, ma l'angelo prese le molle e guardate che fece, vai avanti, e mi toccò con esso la bocca. Avete mai preso la tazzina del caffè, quella che i barristi hanno sto vizio? Che il Signore li benedica e li liberi da questa convinzione che ti vanno a brittare sempre l'altro, il libro così esce, che ti sei fatto il botolino dell'albero, così esce. Mi dai un po' di ghiaccio per favore? Ti sbampano con la tazzina. Il carbone ardente, immaginate il carbone ardente appoggiato sulle labbra, mamma mia. E Isaia si fece fare questo. Isaia si fece fare questo. Un angelo si avvicinò e si appoggiò con le labbra, con la molla, il carbone ardente sulle labbra. Gliela appoggiò. Noi ci ribelliamo solamente se il pastore ci dice mezza parola. Ci ribelliamo solamente se la parola di Dio ci dice mezza parola. Anzi, andiamo a cercare un passo che dica il contrario. Oppure ci inventiamo che queste cose sono state scritte solo per i Corinzi, o per la chiesa di quel tempo, o per la chiesa di Laodicea, o per questo, o per quello. Ci andiamo a inventare un sacco di baggianate. Francesco mi ha raccontato che una volta un pastore ha cercato di dissuaderlo dal fatto del velo per le donne. Un pastore che era conosceva il greco, l'aramaico, tutto, ma lui gli rispondeva sempre con la parola, Francesco. Lui non riusciva a dargli delle, come si dice, delle motivazioni reali, bibliche, e si aggrappava sugli specchi, dando teorie teologiche e non teofile, non mi veniva. Alla fine ho detto, ma se questo è scritto, perché non predicarlo? Ma questo era scritto alla fine, poi si conclude, questo era scritto solo per i Corinzi. E allora se questo era scritto solo per i Corinzi, ci sono tante cose che erano scritte solo per i Corinzi e che non sono dovute a me. Tipo, onora la moglie, è scritto per i Corinzi, non è scritto per me. E quello era scritto per Efeso, non era scritto per me, era per la chiesa di Efeso. Mica è scritto per la chiesa... Se dobbiamo prenderla così, la Bibbia la prendiamo in questa maniera su tutti i fatti. I 10 comandamenti, non rubare, non uccidere, era scritto solo per il popolo di Israele, mica era scritto per me. Quindi allora, prima di uscire, poi spartivo, mettete là, piglia tutti i portafogli. È una rapina questa, non è una... Dici, sto esagerando stamattina. Fratelli, volete vedere la gloria di Dio? Volete vedere di nuovo la sua potenza a muoversi nella Chiesa? La volete vedere? torniamo al primo amore. Torniamo all'amore per la parola. Torniamo all'amore per Gesù. Cerchiamolo faccia a faccia, come faceva Mosè, come faceva Giovanni, come faceva Paolo, come faceva Pietro, come faceva Gesù stesso che cercava il Padre e stava col Padre. Gesù si appartava, aveva il suo tempo per stare con il Padre, dove parlava, pregava, discuteva e il Padre gli rivelava, lo consolava, lo fortificava, lo incoraggiava, perché questo è quello che fa Dio quando viene nella nostra vita, quando noi lo contempliamo, questo è quello che fa Dio. E quando noi lo contempliamo, Jacob, noi vedremo meraviglie, ci meraviglieremo ogni volta. E quel passo della Bibbia ogni volta sarà diverso e sarà meraviglioso per me. Sarà meraviglioso ascoltare la sua parola. Sarà meraviglioso pregarlo. Sarà meraviglioso cantare una lode a lui. Sarà meraviglioso stare con un fratello e parlare di Gesù. Ogni volta che noi staremo alla sua presenza, noi potremo godere delle sue meraviglie. Alleluia. Dice c'è Giacomo che sta suonando, Giovanni falla finita. Genesi 32, 10. Giacomo, non ti preoccupare che ho quasi finito. Aspetta che... Leggiamo dal 24. Così Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntar dell'alba. Quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere, gli toccò la cavità dell'anca. La cavità dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. Quegli disse: lasciami andare perché sta spuntando l'alba. Ma Giacobbe disse: non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto. E qua cambiò la vita di Giacobbe. Quando tu hai un incontro con Dio, ne potrai uscire anche zoppato, ne potrai uscire con le labbra ustionate, ma la tua vita cambia. La tua vita cambia. Da quel momento Giacobbe non fu più lo stesso. Isaia non fu più lo stesso. Quando incontri Dio, tu non sarai più lo stesso. Quando Pietro incontrò Dio attraverso lo Spirito Santo, non fu più lo stesso. Pietro codardo, era Simon Pietro codardo, che aveva paura. Pietro che finiva in prigione e non aveva paura, era pronto a morire. Quando tu hai un incontro con Dio, vero, reale, non sei più lo stesso. Quando lo Spirito Santo entra a fare parte della tua vita, tu ti muoverai come Stefano, un diacono che andava lì e predicava l'Evangelo e vide i cieli aperti e l'agnello di Dio assiso sul suo trono ed ebbe la forza, mentre lo uccidevano, di dire: Signore, perdonali. Noi non abbiamo il coraggio di perdonare il nostro fratello, quanto più possiamo perdonare un nostro nemico nel mondo. Sai perché non abbiamo la forza di perdonare, Francesca? Perché non abbiamo mai fatto un reale incontro con Gesù. Non abbiamo mai fatto quell'incontro che trasforma la nostra vita. Quando Mosè incontrò Gesù, il suo volto cambiò. Tutti aspettiamo, oggi si sono fatte molte prediche in questo senso. Io credo in una cosa, che quando lo Spirito Santo viene, cambia. Francesco, cambia, ti cambia, guarisce. Se hai un problema di natura psicologica, ti guarisce, ti libera. Io lo credo. Ma ultimamente, siccome certe cose non avvengono più, allora sono nati delle teorie, non posso dire teologie, teorie, diciamo, dottrine di uomini, dove dice che bisogna avere un incontro quasi psicologico con l'anima. Ed è una seduta da un psicologo. Lo metti su il pastore deve avere un lettino. E poi 50 euro là. A seduta. 50 euro era buono. 50 euro erano netti, frate. Era più dello straordinario. E ti fai là. Hai bisogno di psicologo? Oppure ci stanno i mental coach. Così si dice, mi sbaglio. Oh, inglesi, mental coach, detto bene, eh? Portano le anime dai mental coach. Una volta si portavano le anime da Gesù. Oggi si portano il mental coach. Ti fanno una bella seduta. Spendi 50 euro, 60, pure 70. E poi devi tornare la volta dopo. Perché mi hanno insegnato una cosa, ed è la realtà, perché è la realtà, che la medicina di oggi non deve guarire l'ammalato, ma lo deve fare diventare cliente, cliente assiduo. È vero o no? Quanto frequentate la farmacia oggi? Anzi, quanto frequentiamo la farmacia oggi? Ditemi. Se io vado a vedere gli sconcini, c'ho più sconcini di farmacia che sconcini di supermercati. Spendiamo più a farmaci e a medicine che a mangiare. Fratelli, è vero o no? E nelle chiese oggi i pastori sono diventati mental coach, psicologi. Ma Gesù non era né un mental coach né un psicologo. Gesù cacciava i demoni, guariva gli ammalati, resuscitava i morti. E ha detto: andate per il mondo a liberare dai demoni. Andate per il mondo a annunziare l'Evangelo del Regno. E poi togliete i demoni, guarite gli ammalati, date la vista ai ciechi, resuscitate i morti. L'ha detto questo Gesù, non mi sembra che ci sia scritto fate psicologi o fate mental coach. C'era uno addirittura che diceva lui che quando liberava le anime, diceva, siccome c'erano magari anime con più spiriti dentro, diceva quello spirito che si manifestava: no, non sto parlando con te ora, tu fermati là, stai buono che poi dopo parliamo con te. E io, credetemi, ero giovane, Tu ridi, ma a me veniva da piangere, perché dico, forse non ho capito niente della Bibbia. Non ho capito niente. Quando Gesù si avvicinava a un indemoniato, sgridava il demone che si manifestava e diceva, tu devi uscire. Tu devi uscire. E lui doveva obbedirgli. Lui invece diceva che parlava col demone e il demone lo metteva là e dice no, non sto parlando con te, tu puoi riposare, continua a fare i tuoi porci comodi con lui. Poi non hai mai sentito tutta questa storia? Ah, l'hai sentita pure tu? No, perché guardavo, mi guardavo e dico forse mi ricordo male io. No, meno male che c'è qualcuno che conferma che non dico pazzie. Fratelli, la Chiesa è caduta nei compromessi del mondo, ecco perché non vediamo più la potenza di Dio scaturire in maniera forte. Sì, certo. Poi prendi una persona, dici ti faccio venire a casa mia, ti faccio passare una bella vacanza in questa bell'isola, ti porto sui prati, vicino al mare, vicino alle cascate. E tu, è normale, quando io prendo una settimana di vacanza, due settimane di vacanza, e me ne vado in un posto lontano, anche se me ne vado a Cosenza, al mio paese, mi affaccio e vedo le montagne della Sila, belle, con tutto quel verde lì. Ma il mio cuore si rilassa, la mia mente si solleva, e tutto diventa bello. Tu, e poi gli fanno le anime. Allora tu cosa dici? Com'è andata questa settimana? Benissimo. Ti voglio vedere dopo, quando torna a casa, come sta. Non si scherza con le cose spirituali. Non si gioca con i demoni. Noi siamo chiamati a vincerli, perché loro sono stati già vinti nel nome di Gesù Cristo. Se dentro di noi dimora il Re dei Re, il Signore dei Signori, basta una parola e loro devono andare via. Devono uscire. Tu non hai bisogno di una guarigione passo per passo, area per area. Entra lo Spirito Santo, è come una fiumana. Quando arriva la fiumana, che fa la fiumana? Spazza tutto. A San Gregorio, quando ero piccolo, si è portato via due ruspe. Quelle grandi, non quelle piccole. Una fiumana in piena dalla montagna è scesa e si è portata via due ruspe e un camion. Questo è quello che fa la fiumana. E quando arriva lo Spirito Santo, ti porta via tutto. Ma io ho bisogno di questa fiumana. Io ho bisogno di essere immerso nel fiume dello Spirito, di essere lavato, imbiancato. Ci alziamo in piedi. Io voglio essere come a Giacobbe stamattina. Signore, non ti lascerò andare se tu non mi avrai benedetto stamattina. Non ti lascerò andare se tu non mi avrai benedetto. Amen. Chiudi i tuoi occhi. China il tuo capo. China il tuo capo. E inizia a invocare il nome di Gesù Cristo. Invoca il nome di Gesù. Invoca il nome di Gesù. Invoca il nome di Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Te sei che esci, le masso, la basciua, rama masci che essi, rei mata la bassa la mascia, rei te rebe che ti o basso, rama mascio a te che essi. Rebasso rabascia io attacchessi nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Io sgrido ora ogni infermità nel nome di Gesù Cristo. Ogni malattia lascia il corpo di Francesco ora nel nome di Gesù Cristo. E rabascia rabacchessi. Ieteriketi la masso, ramashua, yeo ashiki.